Continuiamo la nostra riflessione, la nostra lezione divina che vogliamo poi condividere su alcuni brani degli Atti degli Apostoli. Ricordo che ci siamo posti un po' nella linea della Chiesa italiana che riflette sulla educare alla vita buona del Vangelo e noi come comunità cristiana sappiamo che il Signore ci educa attraverso la Sua parola. Se non partiamo da questo ascolto costante della parola, non possiamo a nostra volta educare. Se non ci lasciamo educare secondo lo stile di Dio, non possiamo trasmettere il Vangelo così come il Signore vuole. E la scelta degli Atti degli Apostoli ci presentano una comunità che vive un particolare stato di grazia, la forte presenza dello Spirito Santo che educa la comunità, non la strae dalla società, non la strae neppure dalle persecuzioni, ma in tutte le situazioni il Signore conduce per mano i Suoi Apostoli. La volta scorsa ci siamo soffermati sul primo capitolo. Volutamente ho tralasciato il secondo capitolo, che è importantissimo, quello che ci presenta la Pentecoste e il primo discorso di Pietro. È un brano sul quale tante volte ritorniamo, sia per la preparazione della predicazione, sia per la preghiera personale. Sono passato al terzo capitolo, che tuttavia presenta con il quarto un'unità tematica molto importante anch'essa. È un miracolo, il miracolo della guarigione dello storpio alla porta bella del Tempio, che è seguito da un discorso, da una situazione di persecuzione e si conclude con la preghiera. Io qui sul foglio ho riportato soltanto alcuni brani di questi due capitoli. Nella preghiera personale, magari ritornando a livello personale nel pomeriggio, nei prossimi giorni, possiamo avere una visione completa di una sezione, di un brano molto ricco che ci presenta lo Spirito Santo in azione. Ecco, voglio leggere con voi semplicemente i primi 11 versetti del capitolo terzo. Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera, verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detto Bella, a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: guarda verso di noi. Ed egli si volse verso di loro, aspettando di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzando in piedi camminava, ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio. Ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. Mentre egli si teneva accanto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Poi ritorniamo su alcuni passi successivi del capitolo 4. Ci viene presentata la coppia Pietro e Giovanni, due testimoni che salgono al Tempio. La comunità cristiana vive la sua preghiera negli stessi luoghi della comunità di Israele, dell'antico Israele, non sente una distanza, sente che Cristo è venuto a portare una novità e vive la continuità con la prima alleanza. Ecco, salgono al Tempio verso le 3 del pomeriggio. Sono i momenti ed è l'ora questa del sacrificio e la comunità si riunisce, la Chiesa terrà presente la scansione di questi momenti per la sua preghiera liturgica. E l'incontro che Pietro ha, che Pietro e Giovanni hanno, è l'incontro con un uomo la cui situazione viene descritta come la situazione di un uomo che vive una forte situazione di emarginazione. Era storpio fin dalla nascita, una condizione che lo metteva fuori, al di fuori del Tempio. Viene portato lì e chiede l'elemosina. La comunità di Israele verso di lui vive un atteggiamento di pietà, di misericordia, di assistenza. Egli è lì e si aspetta questo ormai da sempre. L'autore sacro quasi fa un paragone, ci fa vedere la differenza fra quello che è l'atteggiamento della comunità che con l'elemosina soccorre quest'uomo con la novità che portano i discepoli di Cristo. E i discepoli di Cristo, Pietro e Giovanni, in quest'ora in cui l'ingresso alla porta bella, forse la porta di Nicanore, la porta corinzia del Tempio, in quel momento era particolarmente trafficata proprio per l'orario nel quale tutti andavano per questo sacrificio delle 3 del pomeriggio. Ecco, gli atteggiamenti e i gesti di Pietro e Giovanni sono misurati, ricchi di richiami a quelli che sono i gesti di Gesù. E in fondo tutto questo brano non è altro che un richiamo, con il suo incipit e poi con i discorsi che seguono, alla maniera con cui vengono narrati i miracoli, i prodigi nel primo scritto di Luca, il Vangelo. Anche nel Vangelo secondo Luca abbiamo gruppi di 2 o 3 miracoli seguiti da un discorso, così come sarà qui. Il miracolo è il segno che il Signore pone, il segno messianico, e poi il discorso spiega il senso di questo segno. Ed ecco il primo gesto di Pietro, lo fissò insieme a Giovanni, e lo sguardo del Cristo che quando fissa una persona intensamente la ama. Gli dice tutta la sua attenzione. Il loro passaggio non è sbrigativo, non si conclude con un gesto di elemosina, è lo sguardo di chi sosta davanti allo storpio. Quella persona non è solo uno che chiede l'elemosina, è un uomo che attende la salvezza, quella salvezza nel cui nome Pietro e Giovanni sono stati costituiti apostoli. Ed ecco l'invito: guarda verso di noi, guardaci. Lo sguardo di quest'uomo che forse era solo fissato alla mano, alla borsa che portavano con loro, viene deviato, orientato verso tutta la loro persona. Guardaci. È la loro persona, nella loro interezza, nella ricchezza della loro testimonianza che viene proposta allo storico. Verrebbe anche a noi in mente di dire a coloro che ci chiedono qualcosa: guardaci, non guardare semplicemente a quello che noi possiamo darti, guarda a quello che noi siamo, nella nostra povertà, nella nostra indegnità. Siamo coloro che ti annunciano il Vangelo, siamo coloro che ti annunciano la salvezza. Quel guardaci supera ogni settorialità, ogni compartimento stagno, e chiama in causa l'interezza della missione dell'Apostolo. E poi si volse verso di loro, si aspetta di ricevere qualcosa, ed ecco questa frase: Questa frase: non possiedo né argento né oro, che va al di là di quello che poteva essere l'elemosina. Di solito ai mendicanti si davano dei soldi di rame o di nickel, di un metallo che non aveva grande valore. Qui Pietro e Giovanni dicono quello che vorrebbero dare in sovrabbondanza, ma che non gli danno. Non importa se lo abbiano o meno, perché sappiamo che la comunità, lo sapremo dai brani successivi, mette tutto in comune in modo tale che nessuno soffra l'indigenza. Però il compito degli apostoli non è dare oro e argento, ma dare qualcos'altro. È il compito che vive in continuità con il Maestro, con il Signore, che al capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, interpellato al versetto 13 da uno della folla che gli dice: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Lo chiama in causa per una questione economica. Egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia. Il Cristo sottolinea che la sua missione non è una missione nella quale egli è venuto a dare, è venuto a dividere, è venuto a presentare un progetto che rassereni tutti coloro che hanno dei problemi economici. È venuto a dare molto di più. Non ho né argento né oro. Ho qualcosa di più. E quello che ho te lo do. E la guarigione viene data nel nome di Gesù. Ecco la sottolineatura che tornerà così frequentemente in questi due capitoli. Nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Non è un riferimento di poco conto. Il nome di Gesù il Nazareno dice che il nome di Dio, il nome dell'Altissimo, il nome innominabile, che compie prodigi, abita in Gesù il Nazareno. Il nome di Dio è accessibile in Gesù Nazareno e quindi la salvezza è accessibile attraverso di Lui. La potenza di questo nome non è distaccata dalla potenza della grandezza del nome di Dio, colui che nel roveto ardente non rivela il suo nome a Mosè se non con queste parole: io sono colui che sono. Ora questo nome è rivelato, è rivelata la potenza di questo nome. E i gesti di Pietro sono gli stessi gesti che Cristo utilizza e ci vengono narrati dal Vangelo secondo Luca nelle guarigioni. Lo prende per mano destra, lo solleva e subito, la nostra traduzione dice di colpo, ma quel subito è il subito dell'azione salvifica di Dio, perché non ci sono altri intermediari quando c'è il nome di Gesù. È il subito che fa dire nell'episodio di Zaccheo: oggi la salvezza è entrata in questa casa. È il subito di cui nella narrazione della nascita di Cristo si dice: oggi è nato il Salvatore. Il subito che dice che la salvezza di Dio, ecco, si è affacciata anche lì, davanti alla porta bella del Tempio, in cui c'è quest'uomo che chiede la salvezza. Quello che ho te lo do. Ma vediamo che questa subitanea guarigione, subito si rinvigoriscono le caviglie, viene connotata da elementi che ci dicono che in quest'uomo è entrata anche la salvezza, perché balza in piedi e cammina ed entra nel Tempio saltando e lodando Dio, e ci fa riecheggiare la profezia di Isaia al capitolo 35, quando si dice che lo storpio salterà come un cervo. È un segno messianico, è il segno che la salvezza è entrata in Israele e abbraccia ormai tutti gli uomini. Lo storpio che salta come un cervo ed entra nel Tempio, entra con le sue gambe, entra con la comunità che si riunisce lì per lodare il Signore. Dal segno, e viene chiamato segno, da questo prodigio, si passa poi alla spiegazione. Perché questo segno riempie tutti di stupore, lo stesso stupore di chi ha visto una grande opera di Dio. Possiamo dire che il primo affresco di questo brano, al di fuori della porta bella del Tempio, si completa, ecco, sotto il portico di Salomone. Sotto il portico di Salomone, dove la gente si riunisce stupita per comprendere questo segno, nel quale due uomini, che non hanno né oro né argento, hanno operato una guarigione e hanno voluto dare la salvezza nel nome di Gesù. E il brano continua, io non l'ho riportato, mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuori di sé accorse verso di loro al portico di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci, come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. E poi al versetto 16: e per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo, che voi vedete e conoscete. La fede che viene da lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Cosa c'è nelle parole di Pietro? C'è l'annuncio del Chericle, c'è l'annuncio della salvezza. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è in Cristo che ha dato la salvezza. La salvezza che ha scelto un uomo che voi avete ripudiato, che voi avete ucciso. Egli l'ha risuscitato. Il centro, il cuore della nostra fede, il cuore della fede che viene legato direttamente alla guarigione. Comprendiamo allora che il senso di quella guarigione è richiamare l'annuncio della morte e la risurrezione di Cristo. Non è altro che un prodigio che rivela la potenza del Cristo risorto in mezzo alla comunità. E di fronte all'annuncio c'è un prodigio, c'è un annuncio, e quasi in una maniera automatica, quando l'annuncio è vero, c'è la persecuzione. Vengono subito circondati, stavano ancora parlando, quando sopraggiungero i sacerdoti, il capitano del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunziavano in Gesù la risurrezione dai morti. I primi, i sacerdoti e il capitano del Tempio, si vedono quasi espropriati dal luogo del loro culto e della loro missione. I Sadducei si vedono contestati nel loro credo, che non ammetteva la risurrezione dei morti. Ecco, l'annuncio degli apostoli è un annuncio che viene contestato, che va controcorrente, ma che viene proclamato in questo luogo così centrale. Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato il discorso credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si radunarono in Gerusalemme i capi, gli anziani e gli scrivi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Fattili comparire davanti a loro li interrogavano: con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogato sul beneficio recato ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute, la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Un'analisi attenta del brano ci fa vedere che San Pietro non insiste sul prodigio, non voleva persuadere con il prodigio. È sulla linea del suo maestro, di Gesù, il Signore, che davanti alle tentazioni non cede alla proposta di buttarsi giù dal pinnacolo del Tempio per stupire tutti gli uomini. Se Cristo farà dei miracoli, non lo farà per stupire, ma per richiamare la potenza di Dio che salva gli uomini. E qui la citazione del miracolo è quasi assente, mentre nel primo discorso la citazione del miracolo è riportata 3 volte, in questo brano solo una volta. Si insiste piuttosto sulla potenza del nome di Gesù. Solo in Lui c'è salvezza. In questa maniera Pietro e Giovanni dicono la novità della loro fede. A noi forse può sembrare una cosa strana, una cosa secondaria, il nome di Gesù. Però lì, davanti al colonnato del Tempio, dire che la salvezza si compie nel nome di Gesù è qualcosa di dirompente. Dirle che si compie in colui che è, e qui si interpreta il Salmo, è la pietra che, scartata dai costruttori, è divenuta testata d'angolo. È una grande novità. È la novità che dice l'identità della fede di questi due uomini. E richiama anche a noi, all'essenziale, come vedremo. E richiamateli dopo questa dichiarazione di fede, richiamateli perché disorientati non li possono arrestare, non li arrestano e non li trattengono più. Ordinarono loro di non parlare assolutamente né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a Lui, giudicatelo voi stessi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. È il parlare con franchezza, il parlare con parresia degli apostoli, che diventa poi il parlare con franchezza di tutta la Chiesa. Dire il nome di Gesù significava rischiare di finire come era finito il Maestro, come era finito il Signore. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando motivi per punirli, li rilasciarono a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, sul quale era avvenuto il miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Una persona di 40 anni è conosciuta da diverse generazioni e non si può dire che l'ultimo arrivato, del quale non si conosce la storia e che può aver fatto la finta, per finta, di essere storico. Appena rimessi in libertà, andarono ai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto i sommi sacerdoti e gli anziani. All'udire ciò, tutti insieme levarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, tu che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro Padre, il tuo servo Davide, perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra e i principi, si radunarono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano preordinato che avvenisse. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. La guarigione dello storpio alla Porta Bella, il discorso di Pietro sotto il portico di Salomone, il discorso davanti ai capi radunati e ora la preghiera. È bellissimo questo squarcio di una comunità che perseguitata accoglie Pietro e Giovanni e prega. Non si rifugia, non cerca strategie, ma prega. E la preghiera è una preghiera che, vedete, rilegge anzitutto la parola di Dio, fa memoria. Ecco, c'è un bellissimo studio sugli Atti degli Apostoli di Dupont che dedica un ampio spazio alla interpretazione dei salmi negli Atti degli Apostoli, perché i salmi sono molto molto citati e, ecco, sono letti tutti in una chiave cristologica. Anche qui il salmo viene letto per indicare che colui attorno al quale hanno cospirato è il Messia, è il Cristo. Ma dopo aver fatto memoria della parola di Dio, cosa chiede la prima comunità? Non chiede di essere liberata dai propri nemici. Sa che essi ci saranno sempre. Se fa memoria della parola di Dio, perché le genti invano cospirano, hanno cospirato, è scritto che cospireranno contro il Messia. Ci saranno sempre coloro che cospireranno contro il Messia e i suoi seguaci. Si chiede semplicemente di poter annunciare il Vangelo con parresia, con franchezza. Volgi il tuo sguardo alle loro minacce e noi ci aspetteremmo. Cancellali. Allontanami, riparaci da essi. Invece dice, concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta parresia la tua parola. Si chiede semplicemente questo, di annunciare il Vangelo con franchezza, di non venir meno alla propria missione. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo servo Gesù. E sono i miracoli, le guarigioni e i prodigi, segno della presenza di questa salvezza nel nome di Cristo. Ed ecco, la risposta del Signore è questo terremoto e questa effusione. Tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. È molto ricco di spunti questo brano. È molto ricco sia per la nostra vocazione presbiterale, sia per la nostra situazione di guide di comunità. Siamo chiamati a guidare le nostre comunità e a far sì che esse si lascino educare dalla parola di Dio, educare dalla forza dello Spirito. Per cui, ecco, voglio richiamare alla mia e alla vostra attenzione tre aspetti. Il primo, che è dato da quella espressione: non ho argento né oro, ma quello che ho te lo do. Fa interrogare noi presbiteri e anche le nostre comunità sul rapporto che si viene a creare fra l'argento e oro, il possesso di queste realtà e quello che noi siamo chiamati a dare nel nostro ministero. Sappiamo benissimo, argento e oro possono diventare un ostacolo all'annuncio del Vangelo. E non lo dice tanto una prassi, una situazione della storia della Chiesa. Nel capitolo 12 del Vangelo secondo Luca, l'autore sacro mette in evidenza come l'accumulare tesori può diventare un ostacolo alla sequela. Quelle pagine non sono pagine che parlano di pauperismo, di una povertà fine a se stessa, di una povertà che disprezza i beni della terra. Parlano di una ricchezza che può essere ostacolo all'annuncio del Vangelo, perché la ricchezza in sé ha un potere particolare, prende totalmente l'uomo. O è mezzo o è idolo, non c'è una via di mezzo. Per cui Gesù dice: non potete servire Dio e Mammona. E sappiamo bene che quel Mammona, con la stessa radice dell'Amen che dà la stabilità al nostro atto di fede, può essere considerato la stabilità idolatrica sulla quale fondiamo la nostra vita, le nostre sicurezze, fondiamo forse anche il nostro annuncio. Non accumulate tesori. Ecco perché l'accumulo di tesori può diventare un ostacolo all'annuncio autentico del Vangelo, all'annuncio del Vangelo con molta libertà e all'avere una grande sicurezza che è solo in Dio. Ecco, non ho argento né oro richiama alla nostra condizione di presbiteri. Pensiamo, ecco, quale valore diamo alla nostra vita, a quello che possediamo. E grazie a Dio oggi non ci manca niente, forse molto di più che nel passato. Ricordo la prima volta che sono stato in Terra Santa con i miei compagni di corso al quinto anno di messa nel 1996, era con noi, guidava il gruppo per presiedere le celebrazioni, il Cardinal Canestri, il quale diceva: ma così giovani venite in Terra Santa. Io i primi anni di messa non potevo assolutamente permetterlo. Lui era viceparroco in una borgata romana nei primi anni di messa. Non potevo assolutamente permetterlo. Rendetevi conto dell'agio che voi oggi avete rispetto al passato. Grazie a Dio non ci manca niente. Non ci manca niente e la provvidenza, sia attraverso il sistema dell'otto per mille, sia attraverso la carità che la gente in maniera molto spontanea, ecco, rivolge verso di noi, ci fa vivere una vita tranquilla. Ma rimane il problema che dobbiamo saper utilizzare questi beni. Il rapporto con i beni, con l'oro e con l'argento, nella vita del presbitero, può diventare anch'esso una schiavitù. E può diventare qualcosa che costituisce uno scandalo, una pietra d'inciampo per gli altri, soprattutto in questo momento storico, nel quale tanta gente non ha le nostre sicurezze. Può diventare uno scandalo per la vita della comunità, perché, lo si dice sovente, la gente tante volte può perdonarci altri peccati di altra natura, ma quando abbiamo una certa avarizia, ecco, si sente molto umiliata e non ci perdona il fatto di aver creato scarsa equità nel rapporto tra loro e noi. E io voglio richiamarvi semplicemente a un numero del direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri. Penso che i religiosi che sono tra noi e che sono chiamati a vivere in maniera radicale i consigli evangelici, ecco, in questo costituiscano per noi un punto di riferimento. Però noi, come ci dice il numero 67, pur non assumendo la povertà con una promessa pubblica, siamo chiamati a vivere il rapporto con le ricchezze in una maniera tale che la viviamo da veri cristiani, da autentici cristiani. E in fondo la vita del religioso non è che una radicalizzazione della vita cristiana. E al numero 67, che è molto ampio e qui non ho riportato, ci sono quattro punti, con quelle brevi citazioni che adesso vi rimando. Si dice, primo, egli userà dei beni con responsabilità, moderazione, retta intenzione e distacco, proprio di chi ha il suo tesoro nei cieli e sa che tutto deve essere usato per l'edificazione del regno di Dio. Voglio richiamare la nostra attenzione sulla motivazione. La motivazione non è pauperistica, la motivazione non è sociologica, la motivazione è il primato del regno di Dio, proprio di chi ha il suo tesoro nei cieli e sa che tutto quello che ha, il suo tempo, le sue risorse, la sua vita, le sue energie, quello che ha sono per il regno di Dio, quello che ha è quello che è. E di conseguenza le ricchezze vanno usate con responsabilità, con moderazione e retta intenzione, perché sappiamo benissimo che la ricchezza tante volte fa deviare da questi atteggiamenti virtuosi. Secondo, sia disposto a dare gratuitamente e a impiegare per il bene della Chiesa e per opere di carità quanto riceve nel suo ufficio. La gente è generosa, la gente ci dà per dare ai poveri, la gente ci dà per rendere più splendida la casa di Dio. E noi nel nostro celebrare i sacramenti, se accettiamo un'offerta che serve al nostro sostentamento, alla Chiesa, non dobbiamo mai accettare come se quello fosse un nostro diritto, ma sempre con un atteggiamento di grande liberalità, di grande comprensione, anche delle condizioni di ciascuno, sia disposto a dare gratuitamente e ad impiegare per il bene della Chiesa quello che ha ricevuto per il suo ufficio. E se la nostra vita coincide con il ministero, perché non abbiamo altre stanze nella nostra esistenza nelle quali ci viviamo qualcosa di diverso dal nostro ministero, allora vuol dire che tutto quello che noi riceviamo è veramente per il regno di Dio. Dare gratuitamente. Terzo, è tenuto a condurre una vita semplice. Una vita semplice e poi si specifica in tante cose che fanno interrogare molto anche me: abitazione, mezzi di trasporto, vacanze, il presbitero elimini ogni tipo di ricercatezza e di lusso. Si può amare il bello, ma non è detto che il bello sia il lusso. Si può amare una cosa bella e dignitosa, pulita, ma non è detto che quella sia il lusso, che, dice un numero della Presbyterorum Ordinis, in una maniera molto efficace, può mettere a disagio le persone più povere. Non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. E ultimo, si entra in una dimensione che non è più di relazione semplicemente con le cose, ma con le persone, così come hanno fatto Pietro e Giovanni. Amico dei più poveri, riserverà ad essi le più delicate attenzioni della sua carità pastorale. Si parla in questo documento facendo eco a un ricchissimo magistero sociale di opzione preferenziale per i poveri, perché è l'opzione che Cristo ha avuto. I poveri, che non sono quelli così ben disegnati in una maniera idealizzata dei Promessi Sposi di Manzoni. No, San Vincenzo De Paoli sapeva che i poveri sono fastidiosi, sono petulanti, non si sta sempre bene con loro, però dice sono i nostri padroni, sono i nostri signori. E leggevo una biografia, una ricerca del noto scrittore francese André Froissart su San Vincenzo de Paoli, nella quale si dice che egli si converte nella sua vita dopo 20 anni di sacerdozio, prete a 19 anni come si usava nella Francia di allora, convertito a 39 anni, ecco, si converte quando incontra i poveri e fa memoria di quello che è stato il suo atteggiamento nei confronti dei poveri. André Froissart, da fine psicologo, ecco, non naturalmente psicologo patentato, ma con la sua profondità, dice: egli, quando si riavvicina ai poveri, è come se avesse voluto chiedere perdono a Dio dell'atteggiamento di grande crudeltà che aveva avuto nei confronti della sua famiglia. Infatti San Vincenzo de Paoli, da adolescente, prende le distanze dalla famiglia che umile lo mantiene e racconta egli stesso un episodio. Quando suo padre, malvestito e claudicante, va a trovarlo al collegio dove sta studiando, egli, per non farsi vedere con lui perché ha vergogna del padre, ecco, dice che non può riceverlo e il padre se ne va via. Ed egli si porterà sempre questo scrupolo di come ha trattato un povero che era suo padre. E dice André Froissart, forse in questa dedizione ai poveri ha voluto recuperare questo atteggiamento nel quale egli, figlio dei poveri, non aveva più riconosciuto suo padre, colui che lo stava sostenendo. La vita dei santi è vita di perfezione, che non nasce sempre dall'innocenza, ma dalla conversione, e questo ci dà tanta speranza. E allora non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. In queste 4 affermazioni del direttorio noi possiamo trovare quello che ho te lo do. Ti do il regno di Dio, ma darti il regno di Dio non è possibile, pienamente, con libertà, senza che io prenda le distanze dalla sicurezza che ripongo in Mammona, nelle ricchezze. Secondo punto, nel nome di Gesù Nazareno. Quante volte ritorna questo nel nome di Gesù Nazareno? Ecco, a me richiama sempre la grande predicazione di San Bernardino da Siena, che rimette al centro il Cristo, in una società medievale che forse, ecco, si era dispersa in tante devozioni. Jesus hominum salvator, il monogramma che egli presenta e che è entrato poi nell'uso comune, nel richiamo alla divinità di Cristo, nel nome di Gesù, è un richiamo per noi all'essenziale della nostra fede. Come sarebbe bello riflettere, ma, e questo brano ce ne dà l'occasione, e metterci davanti a Dio la fede del presbitero. La fede del presbitero, che è la fede del popolo di Dio, è fede nella potenza del nome di Cristo. È fede tutta cristologica, che si spoglia di tante cose e guarda a Lui, al centro della nostra fede. È lì che si gioca tutto, è lì che nasce tutto, anche per il nostro ministero, e non dal saper fare, dalla nostra teologia, anche da queste cose, ma a partire dalla nostra fede. Abbiamo bisogno di recuperare il sensus fidei, l'importanza del sensus fidei nella nostra vita personale. Ma Signore, io credo nella potenza del tuo nome, perché solo se credo in questo io sono un cristiano, io sono un uomo di fede e quindi un uomo di Dio. E qui una bellissima citazione di Joseph Ratzinger prima di diventare Papa. Non è necessario che il vescovo o il presbitero sia uno specialista in teologia, ma egli deve essere un maestro di fede. Pensiamo maestri di fede quando incontriamo tanta gente disperata che da noi va cercando semplicemente risposte e presenza di uomini di fede. Ciò suppone che sia in grado di vedere la differenza tra fede e riflessione sulla fede. La riflessione sulla fede può essere alta, altissima, arzigogolata, ma dicevano i medievali, anche il diavolo conosce la teologia, ma non ha la fede nella potenza del nome di Gesù. Deve avere senso sfide. Il senso della fede si nutre della prassi della fede, cioè del vivere la fede giorno per giorno. L'atto fondamentale della fede è la relazione personale con Dio. E dice Ratzinger, la lectio divina, in quanto dialogo, è fondamentale nella formazione del senso della fede e di conseguenza l'impegno più importante per un maestro della fede. L'impegno più importante nella nostra agenda del nuovo anno liturgico. Terzo, annunziavano con parresia. Ecco, annunciare con parresia. Una comunità può annunciare con parresia non quando grida. Una comunità annuncia con parresia non semplicemente quando mette in piazza tutta la sua forza e quando tutti sono d'accordo con lei. La comunità cristiana, abbiamo visto, chiede a Dio di poter annunciare con verità il Vangelo. Come sarebbe bello pensare, nella mia città, nel mio paese, nella mia parrocchia, quante situazioni di persecuzione in cui il cristiano è messo in minoranza richiedono questa parresia. E allora quello che c'è da chiedere per tutta la comunità è che ogni membro della comunità sappia chiedere, sappia annunciare il Vangelo con parresia. Educare alla vita buona del Vangelo non è un'esercitazione letteraria, pedagogica, ma annunciare il Vangelo come vita buona di fronte a tante situazioni di vita non buona, ma appariscente. Annunziare la sublimità della bellezza del Vangelo davanti a false bellezze, che richiedono quindi una parresia. Annunciare la verità del Vangelo davanti a tante pseudo-verità che alzano il tono, e noi non siamo chiamati ad alzare il tono. Ci dice qual è lo stile della Chiesa: annunciare con franchezza, non con voce alta, ma con franchezza, con parresia, con umiltà, dice il documento al numero 6 della Chiesa italiana, e con vivo senso dei nostri limiti. La comunità che prega negli atti è comunità che ha senso dei suoi limiti, ma pure con evangelica parresia e confidenza nel tesoro che il Signore ha posto nelle nostre mani, la parola di Dio, il nome di Gesù. Ci esortiamo a vicenda a metterci a servizio del Vangelo per l'educazione integrale di quanti vorranno accogliere il dono che abbiamo ricevuto e offriamo a tutti. E perciò iniziamo l'anno liturgico nuovo, tra qualche giorno, chiedendo al Signore di vivere nel nome di Gesù, nel nome suo. Ecco, le lettere una volta, lo vediamo dalla corrispondenza magari fino agli anni 50, iniziavano sempre in nomine Iesu. Iniziare in nomine Iesu significa iniziare tutto con un grande atto di fiducia nel Signore. Il distacco, non ho argento né oro perché voglio annunciare il Vangelo, e chiediamo che sia un anno liturgico nel quale il nostro primo impegno sia essere uomini di fede. guardaci. È l'invito che Pietro e Giovanni rivolgono allo storpio. Richiamano la sua attenzione sulla loro testimonianza di vita che, forte dello Spirito, proclama la grandezza del tuo nome, o Signore. La loro ricchezza e la loro fede nel tuo nome, Signore Gesù. Davanti a questa pagina della tua parola non abbiamo che da chiederti: aumenta la nostra fede, aumenta la nostra fiducia nella parola che nella sua franchezza di annuncio di te, morto e risorto per noi, ha una forza ineguagliabile. Aumenta la nostra fede nella grazia dei sacramenti che celebriamo nel tuo nome. Aumenta la nostra fede nell'azione pastorale della Chiesa, che è sostenuta dallo Spirito Santo. Ma anche fa decrescere la nostra fiducia nelle sole risorse umane, nelle opere nelle quali è difficile scorgere l'abbandono in te, nella gestione di quei beni che la tua provvidenza non ci fa mancare, ma che possono divenire un ostacolo alla testimonianza di te, nella maniera in cui ci attacchiamo ad essa. A noi che andiamo verso un nuovo anno liturgico, dona di fare tutto nel tuo nome, Alfa e Omega del tempo, nome davanti al quale tutti alla fine dei tempi si piegheranno, nome scritto su quella pietruzza che ci verrà consegnata, come dice l'Apocalisse, alla fine dei tempi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.